Sanità Informa, un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Buona giornata da Massimo Tadorni, Sanità Informa, buona giornata da Massimo Tadorni.
E da Luisa Allera, buongiorno.
Qualche riferimento per entrare in contatto con noi?
Sì, potete farlo dal sito della Regione Piemonte, regione.piemonte.it/sanità, oppure se volete parlare con noi abbiamo una casella vocale che risponde allo 011 770 12 64, oppure se volete consultare il televideo regionale alle pagine 573 fino alla 578 troverete le notizie di sanità.
Dunque, torniamo a parlare, come abbiamo fatto l'anno scorso, delle malattie allergiche, che è un fenomeno crescente che in Italia colpisce 3 persone su 10 ed è, c'è una tendenza a un progressivo aumento. La giornata nazionale delle allergie si terrà sabato 17 di maggio e vedrà coinvolti gli specialisti del settore. Discuteremo di questo con il dottor Maurizio Galimberti, coordinatore della rete regionale di allergologia, e con Gianni Cadario, che è direttore del reparto di allergologia e immunologia clinica della O Molinette di Torino.
Sì, però prima di dare la parola ai nostri ospiti, sentiamo cosa ha preparato la redazione per noi.
Le allergie rappresentano la vera epidemia del terzo millennio. È evidente a tutti che il problema delle malattie allergiche è un fenomeno crescente e preoccupante. Difatti il numero di pazienti allergici è in progressivo aumento in tutto il mondo. In particolare in Italia 3 persone su 10 soffrono di queste malattie. Il 50% degli italiani inoltre riferisce di aver avuto almeno una volta nella vita un disturbo di origine allergica. Questa è la ragione per cui si ripropone all'attenzione dei cittadini e delle autorità pubbliche la giornata nazionale delle allergie, che si terrà sabato 17 maggio 2008. Di qualsiasi allergia si tratti, gli esperti spiegheranno i percorsi preventivi e i protocolli diagnostici e terapeutici che possono essere applicati nelle varie manifestazioni delle malattie allergiche. È stato preparato anche un questionario, Scopri se sei allergico, grazie al quale ognuno potrà verificare la propria predisposizione alle malattie allergiche. In questa maniera, l'iniziativa dell'Allergy Day avrà anche lo scopo di monitorare statisticamente l'andamento di talune forme allergiche, con interviste dirette e riservate a campioni di popolazione in tutta Italia.
Sanità Informa.
Dunque, ribadiamolo, il 17 di maggio, sabato, giornata nazionale delle allergie. Diamo il benvenuto al dottor Maurizio Galimberti, collegato telefonicamente con noi, coordinatore della rete regionale di allergologia. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
E il benvenuto anche al dottor Gianni Cadario, direttore del reparto di allergologia e immunologia clinica dell'ASO Molinette di Torino. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, dottor Galimberti, immediatamente, come si capisce di essere allergici a qualcosa? Quali sono i sintomi?
I sintomi sono molto variabili da caso per caso, tuttavia ce ne sono alcuni che sono riproducibili in molte delle forme allergiche più classiche e più conosciute, ad esempio i sintomi respiratori come il bruciore agli occhi, quindi la congiuntivite, la lacrimazione, la starnutazione, il naso chiuso e qualche volta anche il gonfiore sulla pelle, ed altre volte ancora, soprattutto nei bambini piccoli, può esserci quell'eczema che colpisce più facilmente il viso e le pieghe nei bambini intorno ai 2-3 anni di età. I sintomi sono comunque variabili da persona a persona e possono anche evolvere per via della facile evolutività delle malattie allergiche verso forme cliniche un pochino più complesse, come possono essere la poliposi nasale e anche l'asma bronchiale allergica, che è un'evoluzione delle allergie che impattano sull'apparato respiratorio.
Qual è la differenza fra un'allergia e un'intolleranza?
Beh, c'è una differenza biologica molto importante. L'allergia è una manifestazione indotta da una situazione genetica particolare che facilita lo sviluppo di un certo tipo di risposta anticorpale che si chiama risposta IgE nei confronti di sostanze che normalmente dovrebbero essere ben tollerate e verso le quali normalmente gli organismi elaborano altri tipi di risposta che non causano una reazione esplosiva, cosa che invece fanno questi allergeni quando vengono in contatto, grazie a queste IgE, con le mucose dei soggetti allergici, con le mucose, con la cute, o comunque vengono ingeriti o inoculati in un soggetto allergico. Le intolleranze non hanno un meccanismo di tipo immunomediato, immunologico, anticorpale o cellulomediato, ma hanno dei meccanismi legati soprattutto a dei deficit o degli alterati meccanismi metabolici, per cui possono dare dei sintomi qualche volta simili a quelli delle malattie allergiche, sì, ma che hanno una base completamente diversa.
Ho capito.
Dottor Cadario, buongiorno. Una domanda per lei. Il suo collega ci ha dato una definizione di malattia allergica. Come si curano?
Le malattie allergiche si curano tenendo conto del loro meccanismo biologico di formazione, quindi si curano curando i sintomi a livello dei vari organi bersaglio, che possono essere la pelle, l'apparato respiratorio e via dicendo, e però poi bisogna anche curare il sistema immunitario, perché le malattie allergiche sono malattie da malfunzionamento del sistema immunitario, e questo lo si vede bene nei bambini che all'inizio, quando magari hanno l'eczema, la dermatite atopica, frequentemente hanno anche degli episodi infettivi, e poi man mano che avanzano nell'età evolutiva, negli anni, hanno degli interessamenti a carico di diversi organi e apparati, quindi fanno l'allergia alimentare, poi la rinite, l'asma e via dicendo. Quindi bisogna tenere conto di queste due cose: utilizzare dei farmaci che tolgono l'infiammazione a livello degli organi interessati, e però delle terapie che si rivolgono al sistema immunitario e lo fanno funzionare meglio, sostanzialmente.
Certo. Quali sono le principali malattie allergiche?
Le principali malattie allergiche sono quelle di tipo respiratorio, a cui ha già accennato il dottor Galimberti, quindi la rinite e l'asma. La rinite oramai colpisce circa il 15-20% della popolazione, la rinite allergica, e l'asma colpisce intorno al 5% della popolazione. La dermatite atopica, che è l'eczema degli allergici, che colpisce prevalentemente l'infanzia, riguarda il 15% circa dei bambini ed è la prima manifestazione clinica della malattia allergica.
Dottor Galimberti, c'è la possibilità di confondere, parlo delle allergie che vanno a carico dell'apparato respiratorio, una banale allergia con un raffreddore? Ha capito quello che voglio dire, no?
Sì, assolutamente, c'è questa possibilità, però ci sono alcune caratteristiche che possono aiutare invece a riconoscere meglio una forma allergica, ad esempio la persistenza dei sintomi, ad esempio la ricaduta di sintomi in determinate stagioni o in determinati ambienti o a contatto con il gatto piuttosto che il cane oppure altri animali domestici o altri animali che pure hanno un grosso ruolo comunque nella nostra vita, quelli possono essere cavalli, conigli, eccetera, parlo di animali da compagnia o di ipoterapia o anche semplicemente per diletto. Quindi i sintomi allergici tendono ad avere una certa riproducibilità in condizioni sempre molto simili. È vero che all'inizio soprattutto non è facile distinguere una banale forma di tipo virale, anche perché spesso le due cose coesistono, in quanto gli allergici esprimono dei recettori sulle loro cellule che captano più facilmente i virus. Quindi quando già una mucosa è stimolata dalla presenza dell'allergene, diventa più facile che ci sia una sovrapposizione, una commistione tra le due componenti.
Se si interviene subito contro le allergie, c'è più possibilità di riuscire poi a contrastarle o addirittura eliminarle?
Allora, eliminarle come assetto genetico della singola persona? No, contrastarle in maniera molto efficace al punto da spegnere la malattia allergica anche per molti, molti anni, facilitando quello che è l'andamento ondulante naturale delle malattie allergiche, questo sì, e soprattutto prima si interviene, prima si riconosce la malattia, prima si riesce a bloccare intanto i sintomi e quindi migliorare sicuramente la qualità di vita delle persone e poi ridurre la capacità di essere allergici proprio utilizzando quelle vaccinoterapie e quegli altri sistemi che consentono di far funzionare meglio il sistema immunitario e di ridurre l'allergenicità, quindi degli stimoli stessi nei confronti delle persone.
Allora, dottor Cadario, prima di proseguire ci è arrivato un SMS da un'ascoltatrice che recita: mio figlio di un anno può già fare esami allergologici ed eventuali allergie si possono già curare. Sembra che da un anno, insomma, il bambino, non so se mi fate vedere la seconda parte del messaggio, grazie, abbia del catarro, eccolo, quindi la mamma, la signora Eleonora, ha qualche dubbio, quindi può fare gli esami ad un anno d'età?
Si possono fare dei test diagnostici, tenendo comunque conto che il bambino è un individuo in evoluzione, quindi magari inizialmente i test possono essere negativi anche se è un allergico e si positivizzano poi in tempi successivi, quindi tenendo conto di tutte queste cose si può già iniziare a vedere, iniziare a fare qualche procedura diagnostica.
Sì.
Ma le malattie allergiche non ci sono solo in primavera, a questo punto abbiamo capito.
Ma per carità, le malattie allergiche, come ho detto prima, sono malattie del malfunzionamento del sistema immunitario, quindi il sistema immunitario uno ce l'ha tutto l'anno. In primavera ci sono i sintomi legati alla stagionalità dei pollini che determinano le malattie allergiche respiratorie, però anche chi è allergico alle graminacee e che ha i sintomi in un certo periodo di tempo, in maggio-giugno, quando è più alta la concentrazione atmosferica delle graminacee, poi ha delle problematiche legate a questa sua allergia anche durante i mesi invernali. Ad esempio, lo stesso individuo può avere una infezione virale delle alte vie aeree, avere una crisi asmatica anche durante il mese di novembre o dicembre, quando le graminacee non ci sono, ma per il fatto di essere un allergico alle graminacee e di trascinarsi magari un'infiammazione minima che persiste e che però non è in grado di dare i sintomi come li dà in maggio-giugno.
Dottor Galimberti, parliamo della rete allergologica regionale, di che cosa si tratta? È una realtà esclusivamente piemontese questa?
Sì, è probabilmente anche la prima realtà europea in questo senso, perché è la prima realtà in cui un intero gruppo di professionisti che sono inseriti nelle strutture pubbliche, che cooperano a vario titolo, specialisti di allergologia, specialisti in altre branche, alla diagnosi e al trattamento delle malattie allergiche, sono collegati tra di loro e con il sistema informatico regionale e quindi possono utilizzare uno strumento comune che non è solo una cartella clinica, è proprio anche uno strumento gestionale per rilevare dati epidemiologici, per facilitare l'organizzazione del proprio lavoro, per dare delle risposte anche proprio graficamente univoche e chiare alle persone. E in questo sistema ci sono già a disposizione tutta una serie di indicazioni, di consigli, indirizzi per dei comportamenti pratici che possono aiutare a contenere e facilitare quindi il contenimento e la prevenzione delle ricadute nei confronti dell'allergia. La rete di allergologia regionale ha anche dei compiti ben specifici.
Sì.
Alcuni di questi centri hanno l'onere di rispondere anche alle patologie di maggiore complessità o a quelle situazioni dove è più facile avere delle reazioni avverse anche gravi, e quindi ad attuare in regime ospedaliero protetto tutta una serie di procedure diagnostiche particolari, non solo, ma selezionando gli ammalati a rischio di gravissime reazioni allergiche, segnalandole all'Osservatorio regionale delle reazioni allergiche, di cui è responsabile appunto il dottor Cadario. Noi stiamo cercando di coordinare tutti questi dati con il sistema del 118, in maniera tale che il sistema del 118 possa riconoscere i soggetti allergici e intervenire in maniera immediata, e la rete di allergologia ha anche l'onere di prescrivere, educare all'uso e consegnare personalmente ai soggetti interessati quelli che sono i farmaci salvavita, come l'adrenalina.
Bene, allora ricordiamolo, siamo vicinissimi alla pausa. Questo sabato 17 di maggio, la giornata nazionale dedicata a questo tipo di patologie, quindi specialisti del settore forniranno in moltissime piazze italiane informazioni e opuscoli illustrativi, quindi ma ne parleremo tra poco, anche per cercare di capire meglio quali sono, insomma, a chi rivolgersi e che cosa si può fare quando si hanno questi sintomi. Pubblicità, tra poco.
Sanità informa.
Ben ritrovati, Sanità Informa, il 17 maggio, giornata nazionale delle allergie. Noi ne stiamo parlando con il dottor Maurizio Galimberti, coordinatore della rete regionale di allergologia, e con il dottor Gianni Cadario, direttore del reparto di allergologia e immunologia clinica dell'ASL Molinette di Torino.
Dottor Cadario, ci siamo lasciati dalla prima parte del programma con l'allergia da graminacee, però non ci sono solo le graminacee, di polline ne esistono di vari tipi. Che cosa dobbiamo fare per scoprire a quale polline siamo allergici?
Beh, di polline ne esistono di vari tipi, la stagione pollinica ad esempio a Torino inizia intorno a gennaio-febbraio e finisce verso ottobre-novembre, quindi varie famiglie polliniche intervengono in vari periodi dell'anno. Per capire esattamente a quale tipo di polline un individuo allergico e sensibilizzato, bisogna fare i test allergologici, e i test allergologici sono rappresentati dal classico prick test, che è quello che si fa sulla superficie degli avambracci, fino a test più sofisticati che si fanno sul sangue con dei reattivi che mettono in evidenza anche delle particolari parti delle molecole allergeniche, che quindi sono più precisi. Però questi sono esami di secondo livello che vanno fatti in ambito specialistico.
Ecco, una volta accertata, diciamo così, l'allergia, che tipo di cura, che cosa dobbiamo fare?
Una volta accertata l'allergia si devono usare inizialmente i farmaci per spegnere l'infiammazione a livello dell'organo bersaglio, però nel caso ad esempio di un'allergia, una malattia allergica respiratoria ai pollini, bisogna fare anche il vaccino, che è l'unica terapia eziopatogenetica, vuol dire che agisce sia sulle cause sia sui meccanismi di formazione della malattia, ed è in grado di cambiare la storia naturale della malattia allergica, mentre i farmaci sono solo dei sintomatici e tolgono solo i sintomi sostanzialmente.
Quindi un soggetto allergico si curerà per tutta la vita?
No, un ciclo di vaccini dura intorno ai 4-5 anni. Certo che se un soggetto allergico è allergico solo a un allergene, ad esempio è allergico agli acari della polvere, è più facile curarlo rispetto a un soggetto che magari è allergico a 3 o 4 famiglie di polline, poi è allergico agli acari, poi è allergico al gatto perché ha un gatto in casa, e poi è diventato allergico al coniglio perché si è messo anche un coniglio in casa. Insomma,
sì.
Non tutti sono uguali gli allergici, ci sono quelli che sono più difficili da curare e quelli che sono più semplici.
E senta, dottor Galimberti, da un esame del sangue, leggendo determinati valori, uno può accorgersi di avere una potenziale allergia, o insomma, se c'è qualche valore alterato, può capirlo?
Allora, ci sono alcuni esami che possono contribuire a far sospettare una forma allergica, però anche il cosiddetto RAST, cioè quell'esame specifico che va a misurare le IgE nei confronti, quindi gli anticorpi dell'allergia nei confronti di varie sostanze, va molto ben interpretato. Infatti è un esame di secondo, addirittura di terza scelta, in quanto è comunque meno sensibile e meno specifico di una buona valutazione clinica e dei test allergometrici classici, soprattutto adesso che man mano gli estratti per diagnosi diventano sempre più raffinati, sempre più precisi, e quindi consentono della diagnostica veramente sempre più eziologica.
Sì, cosa può fare un soggetto allergico?
Un soggetto allergico, o che pensa di essere allergico perché magari ha avuto quei sintomi di cui abbiamo parlato all'inizio, si può rivolgere tranquillamente al suo medico e poi contattare uno dei numerosi centri di allergologia della rete regionale piemontese, che è una realtà dinamica che si sta pian pianino riorganizzando anche nell'ambito territoriale delle nuove ASL, in maniera tale da cercare di rispondere in maniera omogenea, univoca e il più rapido possibile alle esigenze della popolazione, pur tenendo conto che gli allergici sono in aumento, mentre invece i medici addetti a queste attività non sono tantissimi.
Ecco, a che cosa è legato l'aumento delle malattie allergiche?
Ci sono varie ipotesi che giustificano questo aumento delle malattie allergiche. Una delle ipotesi cosiddette ipotesi igienica, cioè praticamente il fatto di avere meno forme infettive in età neonatale, in età nella primissima infanzia, eccetera, sembrerebbe facilitare l'orientamento del sistema immunitario di un soggetto ovviamente predisposto ad avere un assetto genetico particolare più facilmente nei confronti della risposta di tipo allergico. Questa però non è una sola spiegazione, altre spiegazioni possono essere la presenza di nuovi allergeni ambientali, quindi allergeni che non c'erano prima in un determinato territorio e che hanno una forte capacità allergizzante. Altre spiegazioni ancora possono essere dall'inquinamento a tutta un'altra serie di fattori facilitanti l'infiammazione, che quindi consente un più facile passaggio, compreso il fumo di sigaretta, di allergeni attraverso le mucose e quindi l'innesco del meccanismo di sensibilizzazione allergica e poi di sviluppo della malattia.
In caso si chiuda il naso, che è una forma di allergia, cioè vuol dire una conseguenza, l'uso di vasocostrittori è indicato soltanto per, come dire...
È indicato solo per brevissimi periodi come piccolo supporto, perché poi in realtà è opportuno utilizzare altri tipi di farmaci antiallergici che sono in grado di essere usati in maniera sicura e continuativa per il tempo sufficiente. Non dimentichiamo che una... chiamiamola per capirci, stagione dell'allergia può durare alcuni mesi.
Sì.
Dottor Cadario, una domanda. Una donna incinta, allergica, deve sospendere le cure?
No.
Deve usare qualche cautela?
Ah, se fa il vaccino deve continuare il vaccino, perché non ci sono effetti sul prodotto del concepimento, sul feto, sia perché il vaccino permette di stabilizzare meglio la malattia allergica durante la gravidanza e permette anche di non utilizzare i farmaci, che quelli invece sì possono essere pericolosi per il prodotto del concepimento.
Allora, parliamo di questa giornata nazionale delle allergie, sabato 17 di maggio. Dottor Galimberti, che cosa succede?
Succede praticamente questo: le tre società scientifiche che si occupano di malattie allergiche, l'AITO, la SIAIC e la SICA, hanno pensato di sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica e soprattutto i gestori della salute nei confronti di questo problema, che sta diventando un problema emergente, che richiede una risposta che sia ragionevolmente sempre più precisa e rapida, e proprio perché noi vediamo troppo spesso delle persone che sono allergiche da molti anni e non sono state identificate in tempo utile per ottenere delle cure sicuramente efficaci, allo stesso modo di come invece vediamo mitizzate alcune manifestazioni cliniche che di allergico non hanno nulla. L'altro grosso problema è quello proprio della risposta, del dare delle informazioni, che è quello che stiamo cercando di fare noi anche come rete di allergologia, perché riteniamo che l'informazione alle persone, ai soggetti allergici in particolar modo, ma anche a chi sta intorno a questi soggetti, all'onere anche di assisterli e di curarli, è assolutamente fondamentale per evitare errori comportamentali anche gravi. E poi sensibilizzare le persone a riconoscere un pochettino quelli che sono veramente i sintomi che fanno sospettare un'allergia rispetto a quelli che invece sono sintomi passeggeri e non sono forieri di nulla di evolutivo.
Dunque, c'è un'altra questione posta da un'ascoltatrice via SMS: avere muffa in casa può causare allergia, addirittura ci può essere un'allergia alla muffa?
Posso rispondere?
Prego,
io?
Prego.
Sì, sicuramente c'è un'allergia nei confronti delle muffe, sia delle muffe presenti negli ambienti chiusi, sia delle muffe presenti in ambienti aperti. Ma anche questo tipo di sensibilizzazione di allergia si mette in evidenza con i test allergologici, e anche in questo caso ci possono essere dei vaccini che possono essere utilizzati con successo.
C'è qualche, dottor Galimberti, qualche consiglio che si può dare all'ascoltatore?
Il consiglio che si può dare è questo: nel momento in cui c'è il sospetto di avere dei sintomi allergici, parlarne con il medico curante, che può iniziare una terapia sintomatica, intanto che richiede eventualmente una serie di accertamenti, tra i quali sicuramente in prima battuta potrebbe essere importante proprio la visita allergologica, che consentirebbe di prendere in carico complessivamente la patologia della persona. In quanto il trascurare le forme allergiche, il trascurare dei sintomi anche banali, sicuramente la rinite allergica non è pericolosa per la persona, ma è molto condizionante le attività sociali ed è molto costosa da questo punto di vista, in quanto fa perdere di capacità lavorativa in termini di efficacia e di efficienza, e qualche volta in termini anche di ore o giorni di lavoro.
Senta, un'ultima domanda: ci sono forme emergenti che non si conoscevano di allergia?
Ma sicuramente ce ne sono alcune nuove e soprattutto alcuni modi nuovi di affrontarle. Alcune di queste nuove possono essere relative ad alcuni alimenti, tipo ad esempio l'allergia alla pesca, che sta incominciando ad avere una sua caratterizzazione. Altre cose invece l'ambrosia. L'ambrosia è un polline che di origine americana, Nord e Centro e Sud America, i luoghi dove ha avuto origine questa cosa, che però era presente anche da molti anni, ad esempio nella pianura ungherese, che si è diffusa in Francia, si è diffusa un pochettino anche in Svizzera, nel Ticino, e si sta diffondendo in una zona ben precisa della Lombardia, al confine con il Piemonte. Ormai ha travalicato il Ticino, solo parzialmente fermata dalla presenza delle risaie nel Novarese e nel Vercellese, e sta dilagando nella zona di Alessandria, Novi Ligure, Tortona e Torino. L'ambrosia è un nuovo polline emergente che sta creando qualche problema e si sta tenendolo intanto sotto sorveglianza, cercando di contenerne lo sviluppo.
Bene, a proposito di pollini, vorrei ricordare, come nota di redazione, che esiste un bollettino di previsione pollinica. Lo si può consultare sul sito www.arpapiemonte.it oppure sul sito www.pollinieallergia.net. Pollini e allergia, tutto minuscolo, tutto attaccato.
Ringraziamo gli ospiti di oggi, il dottor Galimberti, coordinatore della rete regionale di allergologia, e il dottor Gianni Cadario, direttore del reparto di allergologia e immunologia clinica dell'ASO Molinette di Torino. Grazie, buon lavoro.
Grazie anche a lei.
A tutti.
E noi ci ritroviamo, ricordiamo, questa settimana, sabato, giornata nazionale delle allergie, quindi abbiamo sentito che cosa si può fare. Noi ci ritroviamo tra una settimana esatta con una nuova puntata di Codice 1.
Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e agli ospiti.
Grazie, buona giornata.
Sanità informa.